me ne sono reso conto. Io devo dire la verità, che ho visto su tutti i vostri tre volti un sorriso quando ho detto farò come De Vitale, almeno se potessi farei così, avete tutti sorriso. In realtà poi non ho mantenuto la promessa. Il fatto, esatto. Poi ho visto il viso subito incupirsi. Vabbè. E una semplice considerazione prima di cominciare a affrontare la posizione di Lucero Panzieri. Alle richieste della Procura Generale di... Faccio una precisazione sulle richieste della Procura Generale di non concedere le attenuanti generiche, di non concedere fatte dalla Procura. Volevo solo notare che in primo grado sono stati gli stessi pubblici ministeri a chiedere la concessione delle attenuanti generiche, motivandole a... Improvvisamente non si capisce per quale motivo ci sia stato questo ripensamento da parte della Procura Generale, che ha formulato la richiesta, quindi diciamo che si potrebbe anche ipotizzare che la Procura, i rappresentanti della Procura non siano proprio d'accordo. Comunque, non lo so, io pongo un problema alla Corte e spero, anzi sicuramente lo risolverà. Mi sono posto il problema del perché a un certo punto ci sia questa richiesta di non concessione ad attenuanti, sotto il profilo anche poi dell'incidenza sulla pena, tenuto conto che in primo grado i pubblici ministeri avevano chiesto 3 anni e 6 mesi. Il Tribunale ha dato 3 anni, quindi non mi sembrava che ci fosse una gran differenza. Mi ponevo il problema e chiedo alla Corte se questo problema lo risolve, oppure se non è un problema. Io non ho trovato niente che mi un tema di né di giurisprudenza né di dottrina. Mi sono posto il problema se la Procura Generale non abbia formulato questa richiesta di non concessione delle attenuanti generiche perché la presentazione dei suoi motivi, secondo i calcoli che ho fatto io, debordano dalla maturazione della prescrizione del reato. E se fosse a un certo punto una richiesta di questo genere per giustificare la presentazione di altri motivi. Non lo so, me lo chiedo, lo rappresento alla Corte perché non so risolverlo. Tra l'altro mi parrebbe di poter ipotizzare che noi non la chiediamo, se è ben chiaro, l'abbiamo già detto prima, ma qualora venisse applicata la prescrizione che è maturata prima della richiesta, non potrebbe essere tenuta in considerazione la richiesta di non applicare le attenuanti generiche. Non lo so, è un problema che mi è venuto in mente e che volevo rappresentare alla Corte. Peraltro, ascoltando le motivazioni che sono state apposte alla richiesta di queste attenuanti, trovo che francamente non sono motivate. Si dice da parte del richiedente che le ferite riportate sono gravi. Ora, la Cassazione ha sempre detto che la gravità del reato di per sé stesso non è ostativo. Le attenuanti generiche vanno applicate in base ad altri criteri, al 133. Si aggiunge l'entità delle ferite non la giustificano. Si aggiunge ancora i poliziotti sono stati inerti e i feriti alla mercé della polizia. È sempre la stessa argomentazione, gravità del fatto e ferite procurate. Poi si dice, e sono andati col casco e con i fazzoletti, con i volti quindi nascosti, per l'impunità. Si aggiunge, questi comportamenti hanno portato a delle conseguenze di calunnie nei confronti degli occupanti della scuola, ma non sono stati mica quelli che erano dentro gli agenti, i capi squadra, che hanno formulato qualcosa di calunnioso, hanno scritto qualcosa di particolare che hanno movimentato questa situazione. Poi si dice, e poi sono stati arrestati questi, anche l'arresto non dipende dai capi squadra, è stata una decisione che è stata presa in questura. Poi sono stati anche espulsi e poi ci sono altri elementi che possono essere disunibili. A me francamente sembra che anche al di là del fatto che se siano ammissibili o meno, in relazione alla prescrizione o meno, che anche la motivazione praticamente la consistenza. E adesso veniamo al discorso di Nucera e Panzieri. Prima di affrontare questo argomento, io devo fare un accenno a malincuore alla discussione che ha fatto l'ultimo difensore giovedì scorso nella difesa di Ruperi. Io devo dirvi che quando l'ho ascoltato ho avuto prima una reazione di incredulità, poi una reazione di ratezza, sarebbe molto più facile usare un termine un po' volgare, e poi un sentimento misto tra l'angoscia, la vergogna anche per la toga che si indossa, perché se è vero che l'imputato può avvalersi del silenzio, se è vero che l'imputato può anche mentire, io non ritengo che un avvocato possa consapevolmente venire a dire delle cose false come quelle che sono state dette. Credo che non sia ammissibile, credo che sia quantomeno una violazione deontologica clamorosa. A prescindere poi dalle conseguenze e dalle situazioni che potranno essere messe in atto da chi è stato raggiunto da queste accuse, credo che sia veramente deontologicamente vergognoso. Cioè non è consentito, a mio sommesso avviso, a un avvocato di venire a dire delle cose false come sono state dette. E cioè che il generale Donnini era uno del settimo nucleo mobile di Roma. Il generale Donnini era consigliere ministeriale del Ministero degli Interni, ovviamente in relazione a quello che è le forze di polizia. Troiani non era del settimo nucleo, era stato 2 anni prima al settimo nucleo, era da 2 anni in forza alla scuola tecnica e ai gruppi sportivi ed era a Genova unicamente quale addetto al generale Donnini che era addetto all'organizzazione logistica. Il Magnum non era un Magnum del settimo reparto mobile, era un Magnum del reparto mobile e non si sa nemmeno di quale destinazione. Sono mezzi che sono in dotazione ai reparti mobili, non ha niente a che vedere con il settimo nucleo, con Canterini. Sarà un problema del generale Donnini, non nostro. Ed ancora, questo invece ci riguarda direttamente, si viene a dire che dopo 3 minuti di queste situazioni, dove siano state trovate non lo so, Nucera si presenta volutamente al dottor Luperi recitando la commedia. Il dottor Luperi, sentito per la prima volta sul punto, sentito a verbale il 12 giugno 2002, dice: mentre ero all'esterno della scuola dopo l'irruzione, un poliziotto del reparto, insieme ad altri colleghi, raccontava di aver subito un colpo di coltello al petto da parte di un occupante non identificato e mostrava, a riprova delle sue affermazioni, la camicia lacerata ed il corpetto scalfito. Ho sentito personalmente questo racconto. Io ero accanto a quello che stava raccontando. Non ho visto con i miei occhi le lacerazioni e i segni. Ma cosa ci si viene a dire? Ma cosa ci si viene a dire? Ma cosa vi vengono a dire? Perché guardate che questo è un tentativo di raggiro anche del giudicante, di mettere delle cose a un certo punto che non ci sono agli atti. Dice, mentre era lì che raccontava degli altri, io ero lì e ho sentito quello che ha detto, ma non ho visto, non è venuto da me. Questo è il senso del discorso. Dopodiché si arriva anche a recuperare un testo sbordone per confermare che Nucera sarebbe andato da Luperi. Gli si chiede prima delle bottiglie se l'ha vista o non l'ha vista, e poi si dice, le ho viste quando sono sceso, dice, questo è il bordone sentito il 29 settembre 2006, il 28 settembre 2006, questa è la trascrizione, no, non li ho, li ho visti quando sono sceso. PM, ha saputo da qualcuno che era successo un episodio in cui un agente era stato aggredito con un coltello? Sì, sì, l'ho saputo, ma l'ho saputo dopo. Quando ho visto arrivare un agente, parlava, credo, con un missis, di questa circostanza, che nella fase dell'irruzione era stato aggredito da uno che stava nella porta, insomma, mentre si è aperta il portone, la porta. Però mi spieghi, dice il PM, lei cosa ha sentito? Ho sentito che ne parlava, sì, di questa gente, mostrava uno squarcio nell'uniforme, però non saprei dire particolari su questo. Mi ricordo che la gente parlava quasi sicuramente con Luperi o con qualche altro funzionario. Non so. Questi sarebbero gli argomenti che vengono addotti per dire che Nucera sicuramente a un certo punto si presenta e va da Luperi a raccontare la storiellina dell'uva. Non vorrei fare altri commenti. Nucera e Panzieri. Beh, questo è un bel argomento, un bel episodio. Io vorrei dire, ribadire, forse no, non in primo grado non sono stato abbastanza chiaro, forse mi sono lasciato andare e trascinare dalla foga. Tant'è vero che mi è stato detto che affronto gli argomenti con la stessa violenza dei miei assistiti, quindi io do per scontato un problema di buona fede in chi fa indagini, ci mancherebbe altro, perché se non dessimo neanche per scontato questo, è inutile che si stia qua a discutere. Do per scontato questo argomento, ma do anche per scontato che quando ci si mette in testa qualcosa non si guarda assolutamente né ai metodi né alle situazioni, l'importante è raggiungere quello scopo. Siamo già arrivati a dicembre e sul rinvio dei giudici dell'udienza preliminare che dicono controllate queste cose, i pubblici ministeri cosa hanno in mano? Hanno le due bottiglie, attenzione, che non si è ancora scoperto che sono false, o meglio è falsa la collocazione, e hanno in mano questo discorso dell'aggressione a Nucera, hanno il cancello, il portone, insomma, riuscire a portare avanti un discorso nei confronti di indagine, nei confronti di questi, per addebitargli un qualcosa, non era così semplice, non era così facile. però evidentemente si ha questa convinzione. Ed allora cosa si verifica? Quello che ho detto quando parlavo di Basili, si verificano delle situazioni abbastanza strane. Arrivano le informazioni di garanzia a tutti i capi squadra e anche a quelli che non sono capi squadra. Basili non è un capo squadra, è un ispettore, ma gli arriva l'informazione di garanzia. A Panzieri, che è un capo, che è un ispettore di grado ancora superiore di Basili, non gli arriva nulla. Badate, Panzieri è uno che quando poi viene sentito è lui a dire: il primo che sta entrando lassù sono io. Quindi si identificano. Arrivano tutti i vari del settimo nucleo e non arriva niente a Nucera e a Panzieri. Anzi, a Nucera e a Panzieri arrivano un avviso di essere sentite come persone informate sui fatti. Quando abbiamo contestato queste cose, in via di replica ci è stato detto: ma certo, perché non gliel'abbiamo mandato? Non gliel'abbiamo mandato perché noi abbiamo fatto una selezione, abbiamo mandato prima i capi squadra, Panzieri non l'ha ricevuto, o agli ispettori, mentre ha ricevuto Panzieri. Poi l'abbiamo mandata alle persone, agli agenti che risultavano feriti o che avevano avuto una colluttazione. E la domanda è: scusate, ma più colluttazione di Nucera, che addirittura si parla di tentato omicidio, più colluttazione di Nucera, che nella sua relazione dice che ha affrontato questa persona e col tonfo l'ha buttata per terra e ci ha passato sopra, se c'è uno veramente di tutti questi 77 che rappresenta una situazione del quale è stato attore, è lui. E come mai non gli mandiamo l'informazione di garanzia? Nucera riceve l'avviso per essere informato per la prima volta. Si badi, i fatti sono di luglio, noi siamo a dicembre, non si è mai ipotizzato nulla su questa situazione, perlomeno se si è ipotizzata, certamente non da parte né delle difese né degli interessati. Arriva questo avviso di per essere sentiti come persone informate sui fatti. E non arriva solo a Nucera, attenzione, arriva a Nucera e Panzieri. Guarda caso, si è detto: abbiamo mandato l'informazione a quelli che hanno avuto lesioni, a Nucera non gli è arrivato niente perché ha avuto la colluttazione, e a Panzieri, che è un ispettore capo, non gli è arrivato niente. Vabbè. Comunque, io prego la Corte di credere, per quello che a un certo punto può dire un difensore, io non prendo mai in giro nessuno, nemmeno, magari vedo le cose da una visione, ma non dico. Ma non, la sorpresa, siccome io ero stato nominato praticamente da tutti quelli che avevano avuto l'informazione, mi telefona questa persona, queste persone mi dicono: ma guardi, avvocato, noi ci è arrivato questa cosa così come testimoni, come mai? Noi siamo gli unici che dobbiamo andare a fare i testimoni, mentre tutti i nostri colleghi hanno avuto una informazione e quando andranno avranno l'assistenza dell'avvocato. Insomma, sono agenti, non è che cominciano un po'. Dice: come mai? Cosa è successo? E io dico: ma non lo so, non lo so, non è che avete, probabilmente non ci sarà stato un disguido, chi lo sa, dico: ma comunque non vi preoccupate. Quando tocca a voi, quando venite quel giorno lì, presentiamo due righe al pubblico ministero in cui diciamo, due righe sono qua, sono state presentate, sono state ammesse, non è che la procura lo neghi perché è anche nel verbale, e in concomitanza della convocazione sono pervenute dei colleghi del sottoscritto facenti parte della squadra e operate in comitanza in occasione dell'accoltellamento, notificazione di informazioni di garanzia, ex articolo 369-369 bis, per reato di lesioni aggravate, l'esponente dichiara che è sua intenzione avvalersi della facoltà dell'articolo 198, del secondo comma CVP, poi chiedere la sua ulteriore deposizione, potrebbero da parte di questa procura ravvisarsi nuove emergenze che potrebbero porterebbero a una sua eventuale responsabilità penale. Cioè, se Vali si dice, guardi, io sono in mezzo a questi qua, state facendo indagini per le lesioni, io ero lì e parlo anche di un episodio, e lo stesso Panzieri era lì, dice, quindi insomma, fatemi la cortesia e sentitemi come tutti gli altri, datemi la garanzia degli altri. Viene, diciamo che c'è stata anche prima ancora di questa produzione, un discorso in corridoio tra Nucera, il sottoscritto, il pubblico ministero, che non era poi uno solo, erano in due, perché vengono citati Nucera e Panzieri separatamente, da due PM separatamente, e vengono interrogati poi dopo successivamente separatamente. E allora dice, ma scusi, no, se gli rispondono, ma neanche per sogno. Noi li sentiamo come persone informate sui fatti. E mi viene, diciamo, forse poco, chiuso la porta e entra, non c'era. Io in primo grado dissi come battuta, accompagnato sotto braccio, c'è stato molto risentimento da parte di questa ricostruzione. Diciamo che mi è stata chiusa la porta e sono andati avanti nell'interrogatorio, nell'esame di queste persone. E io sono rimasto poi lì in corridoio, no? Perché insomma, sono stato anche sorpreso, anche imbarazzato. Ma come? State facendo un'indagine, questi fanno parte del corpo, ma perché li dovete sentire in maniera diversa? E quindi ero lì seduto sulla panca e ogni tanto vedevo che usciva un PM, che entrava nell'altra stanza, che confabulavano, poi riusciva, poi usciva quell'altro, andava nell'altra stanza, che confabulavano. Ho capito dopo cosa significava. Significava che si cercava di andare a contestare a quell'altro delle apparenti difformità nella versione che uno dei due testi stava dando. Viene redatto un processo verbale che leggo solo nella prima parte, unicamente per rappresentare la situazione e per fare anche un chiarimento. Il 12 del mese di dicembre 2001, alle ore 15, viene verbale che, badate, l'ha detto il PM in allora, lo dico io adesso, che è stato dichiarato inutilizzabile, ma che io non avrebbe avuto nessun problema se l'aveste acquisito, o se l'avessero acquisito. Il verbale comincia così. È comparso Massimo Nucera, persona informata dei fatti che spontaneamente... Eh no, Presidente, perché se io non vi rappresento, se non vi rappresento come nasce questa imputazione, Presidente, se io non vi rappresento come nasce questa imputazione, no, perché poi la sentenza di primo grado solleva delle perplessità sulle versioni rese e poi conclude dicendo ma in realtà non c'è nessun movente, non è credibile, quindi la prova è insufficiente. Io vi voglio dimostrare che non esistono neanche quelle perplessità, che non esistono neppure quelle perplessità, perché non è vero che ci sono degli indizi per cui si possa avere qualche sospetto sulle cose che ha detto Nucera, non è vero. Si dice, persone informate sui fatti che spontaneamente riferisce. Il verbale del 12 dicembre 2001 reso davanti ai pubblici ministeri, a questo un pubblico ministero, Panzieri un altro. Viene avvertito dell'obbligo di riferire la verità su ciò che sa intorno ai fatti in questione.
Scusi Presidente, volevo sollevare una questione. Il difensore sta utilizzando...
No, io ho detto, sto dicendo, no, non preoccupatevi, no, ma non vi preoccupate, io sto dicendo che non avrei avuto nessun problema, che non leggerò il contenuto, ho già detto... Che non leggerò il contenuto, leggo solamente le prime due parole. Persone fronte del fatto che spontaneamente riferisce. Sono, mi chiamo Lucera Massimo, nata preliminarmente, consegno un foglio, questo qua che ho letto io dal mio avvocato, una dichiarazione scritta in cui comunico che intendo avvalermi della facoltà prevista dall'articolo 198, in relazione ad eventuali responsabilità che potrebbero in seguito essere ritenute ravvisabili a mio carico. Mi fermo, non ne leggo più altro, perché in realtà non mi voglio neanche opporre, non voglio neanche opporre, continuare una polemica. Non so, non vi agitate, non so, sono cose... Non leggo il testo, leggo quella parte lì. Io mi rendo conto perché c'è una certa agitazione, perché a un certo punto su questa verbale, in primo grado, ci fu un grosso scontro, anche direi poco simpatico, tra me ovviamente i rappresentanti dell'accusa. Ripeto, probabilmente io nella mia foga ho anche forse esagerato, non lo so. In realtà io non ho mai sostenuto che fosse un verbale falso, ho sempre messo in dubbio che fosse una dichiarazione spontanea, quella di Nucera che va lì, perché non vuole essere interrogato, non... quindi dice io voglio la garanzia, quindi io non ho mai sostenuto una cosa di questo genere, tant'è vero che non è mai stata fatta una denuncia, tant'è vero che neanche gli interessati hanno mai saputo di questo verbale. Io in primo grado volevo dire, quando si dice spontaneamente ci si riferisce alla dichiarazione, ma io porto l'attenzione sul mio giudice, vi sembra che quello che ha detto dopo, che poi non è utilizzabile e non è stato utilizzato, Nucera lo abbia detto spontaneamente, dopo aver sollevato? Nucera a un certo punto gli dice, devi, hai l'obbligo di riferire, e quindi riferisci, e a questo punto riferisci. Ma date che però quello che viene detto in questo verbale non muta minimamente quello che ha detto Nucera in un'altra occasione precedente, quando viene sentito all'inizio ancora, proprio all'inizio delle indagini, che mi pare fosse luglio del... sì, 22 luglio del 2001, cioè il giorno dopo, viene sentito... il 30 luglio, viene sentito il 30 luglio, quindi no, 8-9 giorni dopo, viene sentito dall'aggiunto sul punto, e lui dice c'è stato questo episodio, viene riassunto, mi è stata data una coltellata, eccetera eccetera. Io ho sempre messo in dubbio che fosse, si potesse dire che è stata una deposizione nella quale lui ha deposto spontaneamente, anche perché se non avesse deposto avrebbero potuto procedere per reticenza o per...
Continua a fare il processo alle indagini, partiamo per piacere alla sentenza di primo grado per motivi dell'appello del pubblico ministero, e il primo è il processo alle indagini.
Presidente, mi consente, il tribunale fa dedica 3 o 4 pagine al discorso degli eventuali indizi dovuti al fatto che secondo l'accusa il Nucera avrebbe cambiato versione. Questa è la sentenza del tribunale.
Se io...
Ma io infatti non lo utilizzo.
Queste sono quelle su cui ho fatto la perizia.
Sì, sì. È agli atti.
Se bisogna farlo presente. Ecco.
Questa dichiarazione è quella che è servita al pubblico ministero per disporre una perizia sul giubbotto. Quindi non sono atti poi così, ed è legata alla perizia. C'è un bel dire, poi l'atto è inutilizzabile e quindi a questo punto di cosa vi lamentate? l'altra è inutilizzabile, intanto è servito per disporre una consulenza dell'articolo 360. E sulla base di questo poi si manda l'informazione di garanzia. Perché guardate che il notaio viene sentito, riconferma, cioè confermo la dichiarazione che ho reso al 30 luglio, non gli viene fatto particolari domande, in fondo al verbale gli si dice: guarda che noi faremo una perizia sui danni che ha avuto il giubbetto. E anche questo potete valutare la buona fede di Nocera. Nocera finisce di essere sentito, siamo lì, andiamo giù, ci avviamo, parliamo. A un certo punto dico: beh, cosa gli hanno chiesto? Ma gli hanno fatto ripetere le cose che ho già ripetuto quando mi ha sentito prima, se ricordo bene, il dottor Lalla. Niente di più, niente di meno. Però dice, alla fine poi mi hanno detto che per valutare i danni faranno una perizia sul giubbotto. Notate non solo la buona fede del soggetto, ma anche del difensore. E io dico, vorranno valutare il danno che è stato arrecato. No? Poi dico, il giubbetto tra l'altro non è neanche suo, è dell'amministrazione, quindi non... Mi si dice da parte dell'accusa: ma perché ti lamenti? Che noi gliel'abbiamo detto a Nocera che avremmo fatto una perizia, e gliel'abbiamo detto a Nocera, si badi, non al difensore, perché il difensore non deve ancora intervenire, ma gli abbiamo detto che l'abbiamo fatta a sensi del 360. Quindi, se avesse voluto in qualche modo intervenire, si dà il fatto che questa notizia il difensore non ce l'abbia, che Nocera non le abbia capite, e quindi non succede nulla. Cioè viene fatto tutto un discorso sotto traccia. E allora mi dirà la Corte: ma i pubblici ministeri hanno disposto questa perizia, questa consulenza, e poi l'evolversi del processo nasce sugli esiti di questa consulenza, quindi non sapevano i pubblici ministeri cosa sarebbe successo. E no, e non è così, e non è così, non è proprio così. Perché badate, l'interrogatorio avviene il 12 di dicembre, ci sono le feste di Natale o meno, viene convocato il comandante del RIS, colonnello Garofano, viene convocato per il giorno 9 gennaio, sono stati sentiti il 12 di dicembre, già in allora si è stabilito di fare la consulenza, ma non si dice di che tipo, di che genere. Viene convocato il colonnello Garofalo, gli si dà l'incarico, e dov'è che si capisce che l'intenzione dei pubblici ministeri era quella? Dal quesito che viene posto. I pubblici ministeri ponevano il seguente quesito: esaminino e descrivano i reperti in sequestro costituiti da giubbetto protettivo e giacca, nonché da un coltello, in particolare la natura delle lacerazioni riscontrate sugli indumenti predetti, ricostruendo la possibile dinamica dell'azione che ha prodotto tale lacerazione con il coltello indicato come strumento, anche alla luce delle dichiarazioni della stessa parte offesa, di cui i verbali in atti che vengono contestualmente consegnati. Attenzione, non è che si dica: gli diamo il giubbotto, ci sono queste lesioni. Attenzione, la natura delle lacerazioni, la dinamica di queste lacerazioni. Quando viene disposto la consulenza il 12 e viene data notizia a Nocera, sa già l'inquirente che cosa vuole, che cosa mira. Lo sa già e lo denota il quesito, che viene espresso subito dopo. non ci si venga poi a dire ma l'abbiamo fatto col 360, a chi l'avete notificato il 360? A Nocera, all'agente Nocera di 2 anni di servizio, che capisce che differenza c'è tra il 360 e il 359, che capisce il perché, che mi dice boh, mi hanno detto che faranno una perizia. Dopodiché, cosa succede? Dopo vari rinvii, viene depositata questa consulenza. E questa consulenza cosa dice? L'ispezione dei reperti ha evidenziato la presenza di tagli che risultano compatibili con il coltello in sequestro. Sul giubbotto è stata osservata la presenza di almeno 2 tagli, le cui caratteristiche indicano 2 distinte azioni di accoltellamento. Non risultano allineati, eccetera, eccetera. Poi dice, esiste un'evidente incompatibilità tra i tagli presentati sugli indumenti in reperto e quelli sperimentati. Rimandiamo gli atti alla Procura perché decida se fare accertamenti con le garanzie, eccetera, eccetera. Nel frattempo sapete com'è la vita, no? Le voci di corridoio cominciano, anche perché questa consulenza vengono concessi 60 giorni, poi una proroga di altri 60 giorni, poi una proroga di altri 60 giorni e alla fine le voci corrono e allora il difensore, che non è ancora ufficialmente il difensore, viene un sospetto, ma non è che stanno mettendo in dubbio. Adesso le date non mi contestate se non sono esattissime, è che a un certo punto io faccio un'istanza in cui chiedo che venga fatto un esperimento giudiziale, mi pare di ricordare, vado velocemente così. Giustamente il GIP me la respinge perché dice, ma esperimento giudiziale su che? Se non mi descrivi che cosa devo andare a vedere io, che cosa devo fare io, che esperimento ti do? E me la respinge. Viene depositata questa consulenza, a questo punto viene mandata l'informazione di garanzia a Nocera, siamo talmente sorpresi che io dico, ma guardate, non so, quando ci chiamano andiamo lì, ci avvaliamo della facoltà di non rispondere, vediamo che cosa è successo, perché noi la consulenza non ce l'abbiamo ancora, è nell'ambito delle indagini, non sappiamo l'esito di questo. E quindi andiamo e diciamo, ci avvaliamo della facoltà di non rispondere. E questo avviene il 10-6 del 2002. Dico, vogliamo segretario rispondere, poi vedremo. Successivamente, sapete che, tra l'altro, dovessi dire come siamo venuti a sapere di questa consulenza, francamente non me lo ricordo. Io l'ho vissuto giorno per giorno e se dovessi esattamente ricordarmi come, non me lo ricordo. Comunque, a un certo punto veniamo a conoscenza di questa situazione. Anzi, credo che il tutto nasca perché dopo essersi avvalsi di non rispondere, sono i pubblici ministeri che chiedono un esperimento giudiziale con la forma dell'incidente probatorio, mandando gli avvisi da tutti. E allora in questa formulazione viene fuori che c'è una consulenza che dice questo, che non corrisponderebbe alla versione data dal Nocera. Credo, non è detto che siano proprio così i tempi, forse non è così, forse è dopo l'interrogatorio che viene disposto l'incidente probatorio, forse dopo l'interrogatorio. Comunque c'è una seconda volta in cui viene sentito Nocera, che viene convocato, e questa volta è il 7 di ottobre 2002, dove credo che sia proprio in questo che comincia a comparire una situazione di dubbio. E per la prima volta si dice a Nucera, vabbè, raccontami cosa è successo. Questo è un verbale che c'è, che non è di quelli non utilizzati, e Nucera racconta la situazione. E la racconta tale quale, sino a un certo punto, finché quando gli viene chiesto di raccontare proprio come è avvenuto sto fatto, la dinamica, lui dice, e poi vediamo quell'altro, sono entrato, vediamo quando, discutendo la sua relazione di servizio, per adesso è sufficiente questo, sono andato al secondo piano, ho dato un calcio alla porta, sono entrato, eccetera, eccetera. Si è parato di fronte a me una persona alta 1,70, eccetera, eccetera. Io avevo il casco, non è che vedessi molto bene, era buio, ha allungato un braccio nei miei confronti, io mi sono proteso col tonf e probabilmente l'ho usato anche male, perché non dimenticate che è un oggetto nuovo che viene dato a loro solo in questa occasione, e l'ho colpito, mi sono proteso in avanti e questo ha allungato il braccio verso di me, e poi quando ha perso l'equilibrio ha cercato anche di aggrapparsi e mi ha di nuovo allungato il braccio per aggrapparsi. Io non mi sono reso conto di niente, sono passato oltre, dietro di me c'erano degli altri che devono averlo immobilizzato e portato giù in palestra come tutti quelli che venivano fermati. Io sono andato avanti così. Poi dice, ho controllato nella stanza se c'era qualcuno, ho guardato in giro, tornando indietro, con un fascio di luce, vedo una cosa luccicare per terra. Guardo, lo prendo, è un coltello. Dice, a questo punto raccolgo il coltello, scendo dalle scale dove c'è la luce, alla luce vedo il giubbotto, lo tocco, vedo che ha delle lesioni, che ha dei tagli. A questo punto collego che quel gesto era stato fatto con un coltello, che quel gesto quindi è stato fatto nei miei confronti in questo modo, e quindi mi rendo conto di aver subito un'aggressione. Perché viene disposto un incidente probatorio? Perché in tutte le altre versioni nessuno gli ha chiesto a Nucera di spiegare esattamente la dinamica, la cinematica dell'episodio. Perché nessuno dava, evidentemente, aveva dubbi su questo. Non gli viene chiesto la prima volta, ma non gli viene chiesto neanche la seconda volta, quando viene sentito come persona informata sui fatti. La quarta volta, quando viene sentito, la terza si avvale della facoltà di non rispondere, gli si dice, ma spiegami, e allora descrive per la prima volta il fatto. E allora il problema qual è? Hai detto nella prima versione che hai avuto solamente un'aggressione, nella seconda versione parli di due aggressioni, perché? Perché la consulenza del RIS dice che ci sono due tagli. Quindi tu menti. Tu stai raccontando un qualche cosa per adeguare e far sì che sia creduta la tua versione, ma perché sei venuta a sapere poi dalla consulenza dei pubblici ministeri che i tagli sono due. Ecco, quindi la prova che tu hai mentito. Ebbene. Allora io credo di potervi dimostrare con facilità, e per questo dico, anche gli indizi di cui il tribunale dice, ma insomma c'è un po' di dubbio sulla versione, sulla prima e la seconda, però lo stress, non lo stress, la redazione di quella sua versione può anche non aver detto compiutamente le cose come sono successe, quindi non si può dire che la versione viene addomesticata e aggiustata. E poi si dice, ma questo qui è un agente semplice, perché gli dovrebbe venire in mente qual è il movente che deve muovere questo a un certo punto a mettere in atto una sceneggiata di questo genere? È un agente che ha 2 anni di servizio, allora, ma non ha senso, ma non ha senso. E allora ve lo leggo perché sulla prima parte dei dubbi che ci possa essere sulla ricostruzione dell'episodio, c'è fortunatamente la relazione di servizio che dimostra chiaramente che cosa intendeva Nucera e che cosa dice Nucera. Questa non è un atto notariale, è agli atti, è prodotta, è la relazione di Nucera. Relazione di Nucera che poi quando si arriva al dibattimento si cerca di farla diventare particolarmente attenta, particolarmente raccomandata da un funzionario gallo che dice di avergli rappresentato quando era lì a fare questa relazione la gravità dell'episodio. Gallo è un altro poveretto che viene all'udienza, viene massacrato di domande, a un certo punto non sa più cosa dire, e quando gli dicono: ma sei stato preciso nel dire a Nucera che doveva fare una bella relazione perché la cosa è grave? Cioè, sì, certamente gliel'ho detto, anzi dice addirittura l'ho messo in una stanza disonorizzata, non si capisce cosa vuol dire. Però adesso io vi leggo cosa dice Nucera nella sua relazione. Il 22 del mese di luglio alle ore 3 di notte, quando, e poi lo vedremo, viene preso, gli tolgono la giacca, gli tolgono il giubbotto, lo portano in questura a fare questa relazione. E a proposito di questo discorso, io, se ricordate, vi avevo detto che prendevo ad esempio precedentemente la relazione di Compagnone per dimostrarvi che in realtà il racconto che la squadra entra in un edificio e rimane compatta come se fossero legati con la cordicella non è vera, perché Nucera è del gruppo di Compagnone. Compagnone dice che va al quarto piano, Nucera si ferma al secondo, quindi vuol dire che non è vero che entrati in quella Macedonia di poliziotti sia rimasta la squadra, sia rimasta compatta, non è vero. Tant'è vero che quando gli si chiede a Compagnone: ma Nucera dice che gli è successo, e lui dice: io ero davanti, non lo so che cosa è successo a quelli dietro. Questa è la prova che Compagnone va al quarto piano e Nucera si ferma al secondo, che quindi la squadra di Compagnone non è compatta, non può essere compatta per questo che è avvenuto, e non poteva intervenire per cose che non poteva vedere dietro di sé. Dice: unitamente alla squadra di appartenenza raggiungevo immediatamente il secondo piano dell'edificio attraverso il vano scala posto alla sinistra dell'entrata. In quel momento illuminato, come peraltro il corridoio dello stesso secondo piano, percorrevamo quindi l'intero corridoio del secondo piano controllando tutte le aule fino a quella posta al termine del medesimo sul lato destro, che risultava chiusa. Dopo aver sfondato la porta al grido «Fermi, polizia!», unitamente all'ispettore Panzieri, che era dietro lui, entravo per primo di slancio nella stanza e mi trovavo improvvisamente di fronte a un giovane dell'altezza di circa 1,70 m, del quale posso riferire solo che indossava una maglia scura, il quale con urla indistinte mi affrontava impugnando un coltello con la mano destra, puntandolo con il braccio verso la gola. È il sunto, questo è il sunto di quello che è successo, perché poi dopo, andando avanti, spiega che lui non si è accorto di niente. Dice: servendomi dello sfollagente in dotazione riuscivo ad allontanare l'aggressore colpendolo al torace con la punta dello stesso e farlo dietreggiare. Quest'ultimo, tuttavia, con mossa fulminea, mi colpiva vigorosamente al torace, facendo al contempo un rapido salto all'indietro. Guardate che, se guardate quando poi ricostruisce, è la ricostruzione di quello che è successo. I colleghi che mi seguivano da presso, tra cui lo stesso ispettore Panzieri, intervenivano in mio ausilio, bloccavano lo sconosciuto dopo averlo atterrato. Il medesimo veniva quindi immediatamente preso da altri colleghi e portato al piano terra nel punto di raccolta. Immediatamente dopo che la persona era stata accompagnata fuori, grazie al riflesso della luce, cioè dopo quando è stato già atterrato, è stato già accompagnato fuori e accompagnato di sotto, grazie al riflesso della luce proveniente dal corridoio, mi avvedevo, prima di uscire dalla stanza, guardate che ha detto, ho fatto il giro, cioè, che sul pavimento, in corrispondenza del punto dove si sono svolti i fatti sopranarrati, era presente il coltello impugnato dalla persona che mi aveva affrontato e pertanto lo raccoglievo. Da ancora già un discorso di sintesi, riferendosi all'episodio dell'accoltellamento, dice quello che aveva impugnato, ma lui non ha ancora realizzato quello che è successo, perché dice, dopo aver dato uno sguardo anche al locale dei bagni, riscendevo verso il piano terra, quindi lui trova il coltello, lo prende, non lo collega ancora assolutamente a nulla, giunto all'altezza del primo piano, rinfoderando alla cintura lo sfollagente in dotazione, notavo all'altezza del punto dove ero stato precedentemente colpito un evidente taglio sulla giubba della mia divisa. Guardate, avviene l'episodio, lo prendono, lo porto via, questo gira le stanze, ritorna, vede la luce, vede il coltello, non realizza ancora nulla, non ha importanza che dica prima me l'hanno puntato, è un riassunto anticipativo di quello che poi va a spiegare. Non è un letterato questo, non è neanche uno che faccia polizia giudiziaria, è un manovalante che va in giro, non è abituato a scrivere le cose, scrive come sa. Infilavo quindi immediatamente la mano sinistra all'interno della giubba, in corrispondenza del taglio, e avvertivo nettamente al tatto un solco anche sul corpetto interno di protezione materiale. Quindi lui ha già fatto il giro, è uscito dalle scale e giù per le scale, vede alla luce, si tocca e dice sul materiale plastico. Mi aprivo pertanto la giubba e constatavo sul corpetto, udite, udite, due incisioni, una della lunghezza di centimetri 7-8 e l'altra più piccola, forse di un centimetro, due incisioni. Lo dice subito nel primo rapporto che fa, non è la versione che dà quando viene sentito che gli dicono riproducimi bene la dinamica, la cinematica del fatto, e improvvisamente tira fuori le due incisioni. Due incisioni. Allora, a questo punto c'è l'iter mentale di Nucera. Ricollegandomi a quanto avvenuto in precedenza, mi rendevo conto solo in quell'istante, dopo aver fatto il giro della stanza, dopo che quello l'hanno portato giù, dopo che ha raccolto il coltello, dopo che è sceso dalle scale, dopo che si è toccato infilando la mano, aprendo la giubba, mi rendevo conto solo in quell'istante di essere stato colpito con la punta del coltello con il quale ero stato minacciato e che poi avevo rinvenuto sul pavimento. Nucera, quando entra dentro, non si accorge di niente. Non ci si può meravigliare poi di tutte le cose che l'accusa si meraviglia. Lo si capisce poi nella relazione come è avvenuto il fatto. Entra in una stanza, c'ha un braccio puntato, non se ne rende conto che c'è un coltello, non si rende conto che c'è un'aggressione, pensa solamente a una spinta, un pugno, a qualcosa del genere. Abbatte questo e se ne va. Perché avrebbe dovuto porre una particolare attenzione se non si è accorto di nulla? È uno dei tanti che può aver fatto o tentato di fare una resistenza. Mica li vanno a individuare subito tutti, li prendono e li portano giù di sotto. E questo lo prendono quelli dietro di lui e lo portano di sotto. Resomi conto di quanto sopra, mi precipitavo al piano terra e cercavo di individuare la predetta persona. Quindi quando si dice, ma come? È successo questo e non cerchi di individuarla? Ma lui non se n'è accorto mica, se n'è accorto dopo. Quando va giù c'è una marea di gente, di un tizio che lo avrebbe aggredito al buio, che non conosce le fattezze. E in relazione alla repentiva successione dei fatti soprannarrati e gli scarsi elementi somatici che ricordavo dell'aggressore, lui dice, io non mi capisco, era buio. Mi era impossibile distinguere tra le numerose persone radunate nel punto di raccolta. Non riuscivo peraltro nemmeno a ricordare quali tra i colleghi che avevo dietro era intervenuta una circostanza che peraltro, non avendo avuto al momento dell'accompagnamento contezza di quanto era accaduto, perché non se ne sono accorti, poi vediamo cosa dice Panzieri, che è il primo, non avevano isolato la persona in argomento dagli altri fermati. Allora la ricostruzione è tutta diversa da quella che si vuole a un certo punto porre a carico del Nucera. Non è vero che il Nucera non tala, quando lo chiama la prima volta non gli dice niente a nessuno, non gli chiede all'aggiunto, ma raccontami bene cosa è successo. È vero che c'è stato questo episodio? E lui risponde, sì, è vero. Viene sentito come persona di fronte ai suoi fatti, non gli si chiede, dimmi come è successo, spiegamelo. Dice, raccontami. E lui dice, c'è quell'episodio, confermo quello che ho detto già. Solo quando gli viene chiesto, ma spiegami un po' bene, tant'è vero che nell'interrogatorio gli si dice, oltre a farlo spiegare, ma saresti disponibile a rimimarmi la scena che te la riprendiamo con un videoregistratore? E lui dice, sì, certo, perché no? E viene ripresa la scena e viene questo discorso. Ma guardate che se voi controllate questa relazione, nella relazione c'è tutto. Quest'ultima, tuttavia, con una mossa fulmina, mi colpì vigorosamente al torace, facendo al contempo un rapido salto all'indietro. E quando gli viene chiesto, ma dimmi come hai fatto? E dice, mi è venuto addosso, io gli ho dato un probabilmente l'ho usato anche male, perché non lo so usare. E mi sono protratto e protreso verso lui, che non lo dovevo. Lui, che a questo punto colpito stava cadendo, ha cercato di afferrarsi e di nuovo ha fatto uno slancio con la mano. Ma l'importante è qual è? È che con le due incisioni lui le dice subito che ci sono, non è che le dica quando viene sentita la seconda volta, e sono quelle due incisioni delle quali il RIS dice, tra l'altro non sono messe nemmeno nella stessa proiezione, per cui sono due colpi diversi. Quindi dice, se la versione di Nucera è che l'hanno attinto una sola volta, non è vera. Ma nessuno ha chiesto a Nucera in realtà come si sono verificati i fatti. Quando te lo chiedono lo dici. E qui scoppia ovviamente il finimondo. Scoppia il finimondo perché Nucera adatta la sua versione alla situazione. E allora nascono tutte le contestazioni. Guardate che Nucera viene visto da tutti lì. Nucera, come scende, come esce, dice che si rivolge per prima la prima persona che incontra, che è l'autista di Canterini. Anzi, non è neanche vero che si rivolga a lui. È l'autista di Canterini che lo vede a un certo punto abbastanza intontito e gli si avvicina e gli dice, oh, tutto a posto? Perché lo vede con la giacca slacciata, che lui l'ha slacciata giù per le scale. Tutto a posto? Badate. C'è la dichiarazione di Mazzotti, che viene sentito ex articolo 391 bis comma 3, perché viene indicato nel corso della vicenda e quindi come indagine difensiva. Quando dicono ho parlato con Mazzotti, noi l'unica persona che non è indagata tra quelli lì, che quindi poteva deporre, andiamo a chiedere a Mazzotti, Mazzotti cosa è successo? Mazzotti dice, e questo viene acquisito poi al dibattimento, perché Mazzotti poi è finito all'estero e quindi non è potuto venire a deporre, c'è scritto, ero all'ingresso della scuola, a pochi metri dal comandante Canterini, che era al di fuori, ero presente in qualità di autista del comandante e nei dintorni a protezione dello stesso, ho visto tra gli altri scendere dalle scale l'agente scelto Massimo Nucera e ho notato che aveva la giacca slacciata, il cinturone storto con la fondina della pistola davanti, il casco un po' obliquato, ed allora mi si sono avvicinato e gli ho chiesto «Va tutto bene?» Nucera non mi ha risposto. E quindi gli ho ripetuto la domanda. Neppure la seconda volta mi ha risposto, al che l'ho preso per le braccia, scuotendolo, e gli ho urlato, «Oh, stai bene? Tutto a posto?» Il Nucera, che noi chiamiamo flanella, poi faremo anche un accenno, flanella vuol dire una cosa molla, che non certamente una persona con grande carattere, che noi come soprannome chiamiamo flanella, si è deciso a rispondere. Mi ha fatto vedere un coltellino che aveva in mano e il taglio strappo sulla giacca, dicendomi: qualcuno ha tentato di accoltellarmi. Il ragazzo era scosso. Io allora l'ho portato al comandante Canterini per riferire l'episodio, non prima di aver controllato se sul torace ci fosse qualche segno di ferita. Il comandante allora si è rivolto a un funzionario borghese che non conosco, chiamandolo dottore e dicendogli di avere un agente che ha subito un accoltellamento. Il funzionario ha portato nuovamente Nucera nella Diaz e gli ha ordinato di togliere il giubbotto, che è stato accatastato insieme ad altri oggetti sequestrati. Dopodiché Nucera è ritornato nel cortile per inquadrarsi nel nucleo. A questo punto ci sono fior di testimonianze che dicono di aver visto tutti Nucera che si andava a posizionare nel nucleo in maglietta. Lo dice l'agente Frittella. Vidi il viso di Nucera che era molto provato. L'ho visto con una maglietta senza giacca e giubbotto. Lo dice l'agente Gabriele Ivo. Ricordo di aver visto Nucera uscire. Lui era abbastanza scosso. Gli chiesi se stava bene. Sulla divisa di Nucera vi era un taglio sul lato sinistro del giubbotto. Questi sono tutti i testimoni che erano lì subito all'uscita. Non se l'ha inventato nessuno. De Donno Alessandro. Nucera uscì dopo di me e lo vide abbastanza strano. Poi lo vide avvicinare dal comandante e degli ufficiali, lo portarono a sinistra e poi lo persi di vista. Poi tornò ad inquadrarsi con noi. Non aveva la giacca ed era in maglietta. Ci disse di essere stato aggredito. Tutti i capisquadra vengono a sapere della situazione immediatamente dopo. Lo dice, viene a saperlo Canterini, e badate che c'è anche una registrazione, una presa, di un momento, di una telefonata che il dottor Mortola sta facendo a un pubblico ministero per riferire come è andato il corso di questa perquisizione, e nel contempo si vede Canterini dall'altra parte che sta telefonando a sua volta con qualcun altro. E Mortola che gli dice: Canterini, ma è vero che hanno tentato di accoltellare il tuo uomo? E Canterini risponde: ci hanno provato. Quindi anche subito dopo c'è anche una, al di là di tutte le testimonianze, c'è anche una ripresa fotografica in cui c'è questo scambio di battute. E guardate che quando ci viene fatta vedere nell'interrogatorio poi dai pubblici ministeri, ci viene fatta vedere senza l'audio. Si vede Mortola che parla, che a un certo punto si rivolge a Canterini, non si sente cosa dice, e Canterini che fa un accenno, non si sente cosa risponde. Allora io dico: scusate, ma questo ha un audio, perché stanno parlando, perché non ce lo fate sentire? Perché ci fate sentire solamente, ci fate vedere solamente l'immagine? La risposta è: ma lei come fa a sapere che c'è un audio? Non solo intuitivo, ma si dà il caso che l'avessi vista anch'io che l'audio prima, dove c'è chiaramente la dimostrazione che Mortola fa una richiesta e Canterini gli risponde. Perché non me lo volete far vedere integralmente? E allora come viene costruita questa imputazione a Nucera? Si dice: beh, già c'è un contrasto tra Nucera e Panzieri quando vengono sentiti. Ma non è vero, non è vero. Guardate che l'unico contrasto è sul calcio alla porta. quando escono, che non c'era, dice, ho dato un calcio alla porta e sono entrato. Panziera a sua volta dice, ho dato un calcio alla porta e sono entrato. Dopodiché, quando gli viene contestato a Nucera, dice, boh, la porta era due ante, si vede che ha dato un calcio lui, l'ho dato un calcio io. È l'unico contrasto che viene fuori. Perché guardate che Panzieri non dice minimamente niente di diverso di quello che ha detto nella sua relazione e non cambia mai la versione, come si dice da parte dei pubblici ministeri. Continua a dare sempre quella. Panzieri, sentito, nella sua relazione, nella sua prima relazione che viene fatta, che gli viene fatta fare la mattina dopo, perché Panzieri dice, alla mattina dopo vengo chiamato in questura e mi dicono che Nucera ha avuto un episodio e che l'unico testimone che c'era ero io. Allora, cosa scrive Panzieri? Siamo arrivati al secondo piano, con l'agente Nucera in forza al nucleo sperimentale di Roma. Guardate, che poi Panzieri dice anche, io non conoscevo nessuno del nucleo settimo, perché io vengo da Salerno, dalla scuola allievi di Salerno, sono un ispettore del reparto mobile, ma della scuola di Salerno, io non conoscevo nessuno di questi. Quando gli si chiede, ma chi c'era con te quando siete saliti? Dice, io conosco solo Nucera, perché l'ho conosciuto il giorno prima, perché siamo stati tutti e due azzoppati in uno scontro e siamo andati tutti e due in infermeria. E allora lì ho conosciuto Nucera, perché se non ci fosse stato questo episodio e io lo avessi vissuto, non avrei potuto neanche indicare chi era davanti a me. Dice, nell'occasione, arrivata secondo, la gente scelta Nucera avanzava e fronteggiava una persona, udite, munita di un oggetto con il quale ingaggiava una colluttazione. Anche Panzieri che è dietro non ha visto niente, ha visto a un certo punto un braccio proteso con qualche cosa, ma non ha intuito né capito né visto che era un coltello. Cioè, a seguito dell'intervento di altro personale che componeva la squadra, il soggetto veniva accompagnato al punto di raccolta, era uno dei tanti che era lì dentro, non aveva né agli occhi di Nucera né agli occhi di Panzieri fatto niente di particolare se non allungare un braccio. Successivamente veniva a conoscenza che il summenzionato giovane era munito di arma da taglio con la quale aveva aggredito il sopracitato operatore di polizia. Successivamente, lui non se ne rende conto, non lo sa. Quando si dice da parte dei pubblici ministeri, ma dai, c'è questa aggressione e Panzieri se ne va, ma Panzieri non se ne accorge minimamente del coltello, come non se ne è accorto minimamente il Nucera. Ha visto questo gesto, ha visto che questo è stato atterrato, che qualcuno l'ha accompagnato giù e Nucera, e Panzieri ha proseguito. Quando viene sentito come imputato, come indagato, Panzieri conferma tranquillamente le cose che aveva già detto. Non cambia assolutamente nulla. E chiedono innanzitutto, conferma le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti? E io gli dico no, non le confermi, che tanto non sappiamo neppure come sono, non le confermi, noi non abbiamo nessun obbligo di confermare. Dopodiché comunque gli dico, beh, ma tu sei disposto a raccontare quello che dice? Certo, sono ispettore capo, in tante veste ero soltanto aggregato al settimo nucleo, ho difficoltà a ricordare i nomi perché non conoscevo le persone, ho conosciuto la gente Nucera, essendo stato coinvolto con lui e ferito insieme agli scontri di piazza il venerdì precedente, il giorno prima. Io non so con chi ero, con chi sono andato. Ero lì, punto e basta. gli fanno vedere dove è entrato, dice ma non mi ricordo la porta dietro, non so, non me lo ricordo. Ricordo di quando sono entrato, dice, che c'erano delle persone bendate. Ricordo che siamo stati impegnati a rimuovere gli ostacoli. Dice, mi sono diretta ai piani superiori, ho fatto qualche rampa di scale, non so indicare quali, neppure avvalendomi delle piantine che mi fate vedere, quindi non so dirvi se era il primo piano o il secondo piano, mi limiterei a dire che sono giunto a un piano dopo aver fatto alcune rampe di scale. Quindi ho notato una persona con l'abbigliamento che mi sembrava un sanitario, intento a soccorrere una persona, eccetera, eccetera. Dopo aver controllato che sul piano tutto fosse in sicurezza, mi sono diretto ai piani superiori, giungendo, ma non posso neppure questa volta ricordarlo, al secondo piano, ovvero al piano superiore. Ricordo che con me c'era Nucera e un altro collega del reparto mobile che mi camminava a fianco, ma non era del settimo nucleo. A questo piano è successo l'episodio che riguarda quanto ha riferito Nucera. In sostanza, giunti a quel piano, abbiamo percorso un lungo corridoio, in fondo a questo, sulla destra, preciso ancora che non mi so orientare né nella cartina del secondo piano che mi fate vedere né sulle foto, ci siamo trovati di fronte a una porta a due battenti chiuse. In contemporanea, io e Nucera abbiamo dato un calcio alla porta a prenderla e appena entrati nella stanza, lui e il collega, ricordo, di aver visto che si è fatta avanti una persona, puntando un braccio. È uguale a quello che dice nella sua relazione. Alle ore 3, o forse a un'ora successiva, quando dice una persona che, munita di un oggetto, allungava un braccio. Ricordo una specie di pugno, un'ombra che non saprei descrivere. Perché si dice che non c'era cambiato versione, che si tira indietro? Perché poi aggiunge, ma io poi non sono stato neanche lì, perché non c'era necessità, sono andato ai piani superiori e racconta quello che è successo ai piani superiori. Non è vero. Non c'è versione diversa di Nucera perché parla dei due tagli e non c'è versione diversa da Panzieri che prima dice con un oggetto, con una cosa e poi dice un braccio tipo un pugno. Dopo dice, vengo a sapere da Nucera che è stato un coltello. Ma ai pubblici ministeri questo non basta. E quali sono le argomentazioni? Ma come? Siete andati su e c'erano degli altri agenti dietro e non c'è nessun testimone oltre a Panzieri? Ma quali agenti dietro? A parte che Panzieri dice che ce n'era uno, ma ce ne fossero anche stati più di uno. Neanche Panzieri, che era proprio dietro, di fianco a lui, si rende conto che c'è stata un'aggressione col coltello. Come avrebbero potuto rendersene conto quelli che erano ancora più dietro, che hanno fatto solamente il loro compito di istituto? L'hanno fermato, l'hanno preso e l'hanno accompagnato giù di sotto. Ah, dice, non ci sono testimoni. Ah, è un tentato omicidio, è un fatto grave. È possibile che non se ne è accorto lui. C'è tutta una serie di attimi, di successioni, di situazioni, di ragionamenti logici che porta poi a dire mi sono convinto di questo, che sono avvenuti dopo. Quando lui ha dato questo colpo, lui non si è accorto che c'era un coltello, non si è accorto che è stato aggredito, non si è accorto che poteva ipotizzare che fosse un tentato omicidio. Non c'era motivo perché fissasse in particolare questa sembianza, ma non c'era motivo neanche che in particolare lo potesse identificare o dovesse dire agli altri di identificarlo. Si dice, ma era un atto che non poteva passare inosservato. Ma perché? Come ce l'ha narrato Nucera? Perché? Se è tutto un discorso che viene fuori dopo, ricollegando gli eventi e i gesti che si sono verificati prima. E si dice ancora, Nucera non si preoccupa di fermare l'aggressore. Ma allora come ve lo dobbiamo dire? Lui c'era, non si è accorto di questo, se ne è accorto dopo, quando ormai ha fatto tutto il percorso della stanza, del corridoio, ha sceso le scale. Quindi perché doveva fermare in particolare questo? Quanti ne aveva incontrati già in giro su quelle scale? E si dice ancora, non si preoccupa di individuarlo. Non è vero, nella relazione dice, a questo punto, quando mi sono reso conto della situazione, io sono sceso giù per vedere se riuscivo tra la marea di gente raccolta a individuarlo, ma siccome non l'ho visto bene, siccome era al buio, l'unica cosa che ricordo è la maglia scura, io non sono riuscito a individuarlo. Questi sono gli elementi che io mi sono permesso di riprodurre di nuovo alla Corte d'Appello, perché nella sentenza di primo grado si dice, vabbè, forse non c'era, ha dato due versioni, nella prima forse era un po' scioccato, poi nella seconda, e quindi mette forse in dubbio. Non è vero. Nocera è un agente semplice, coscente, equivale a un appuntato, che ha 2 anni di servizio, che non è abituato a fare rapporti, che scrive quello che riesce a scrivere. Tant'è vero che avete visto che nella relazione prima fa un sunto e dice ha avuto una coltellata, poi pian piano spiega i tempi di questa situazione e come ci è arrivata questa coltellata. E non è vero che Panzieri dice una cosa diversa, ve l'ho letta, avete gli atti. La relazione di Panzieri è agli atti. La dichiarazione di Panzieri quando viene interrogato è identica. Dove sta la diversità? E poi arriviamo al movente. Si dice, ma Nocera ha visto quello che è successo e quindi vuole salvare il 7° reparto. Nocera. A parte che Nocera ha visto quello che è successo al 2° piano, non ha visto altro. Esce, lo vedono tutti scosso. E Nocera, detto Flanella, è uno che improvvisamente si fa venire in testa il movente di mettere il 7° nucleo in condizione di non essere inquisito, indagato o che so io. Messo sotto procedimento disciplinare per quello che è successo. Ma che, chi è Nocera? Ma badate, eccellenza della Corte, che nei ragionamenti logici, anche nelle situazioni indiziarie, occorre a un certo punto arrivare da un fatto noto a un fatto ignoto. Ma non è venuto in mente a Canterini di dire una cosa simile? Che è il comandante dei comandanti. Non è venuto in mente a Fournier, che è il comandante del gruppo. Non è venuto in mente a un caposquadra, che pur non è granché, ma almeno un vicebrigadiere, di inventare una situazione di questo genere. Ma perché dovrebbe essere venuto in mente a Nocera, detto Flanella? Tra l'altro, attenzione, in accordo con Panzieri, il quale Panzieri, per parafrasare un modello, non gliene poteva importare di meno del 7° nucleo. Panzieri viene da Salerno, è stato aggregato per questa operazione. Ma perché dovrebbe venire in mente a Panzieri di mettersi d'accordo con Nocera per inventare una situazione che non si è verificata? Qual è il movente di Panzieri? Qual è l'interesse di Panzieri? Panzieri che gli dice, guardate, che io conosco Nocera casualmente, perché l'ho visto il giorno prima quando siamo andati in infermeria. Ma vi sembra logico, possibile, credibile che 2 persone che non si conoscono, se non perché si sono viste il giorno prima, che non hanno rapporti di nucleo perché non sono insieme, che si vedono in quell'occasione lì, si mettano d'accordo di mettere in piedi e falsificare una prova come questa? Panzieri ha chiamato Flanella. Nocera è chiamato Flanella. Panzieri, se voi lo vedeste, sembra una specie di robot. un omone grande grosso di me che si muove con le braccia perché ha i muscoli pettorali, è un uomo che non può minimamente pensare una cosa di questo genere nella sua ingenuità. È talmente ingenuo che, ripeto, che quando viene sentito è lui che dice ai pubblici ministeri: quello là che entra per primo sono io. E niente che Panzieri possa con flanella, Robocop e flanella si mettono insieme per fare una cosa di questo genere. È su questo punto che il Tribunale supera i dubbi degli indizi che dice prima sulla versione di Nucera che possa averla cambiata. Perché dice, bah, sembrerebbe prima un'azione, poi vengono fuori due azioni, lo stress sicuramente può aver detto così, però il sospetto che abbia cambiato la versione ci può stare. Però dice il Tribunale, ma qual è il movente? Perché attenzione, che se fossero imputati con Canterini, con Fournier, con Gratteri, con chi vi pare che volete mettere, potrebbe avere un senso. Ma Nucera e Panzieri, che sono imputati di questa cosa, non è credibile, non sta né in cielo né in terra, non ha senso. Non ha senso. E nei processi indiziari, quando ci sono dei dubbi sulla valutazione degli indizi, dice la Cassazione costantemente, si deve andare a guardare il movente. Io mi permetto di leggerne una di sentenza. L'accertamento della causale del delitto, quando si tratta di elementi probatori di natura indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume nei processi di carattere indiziario specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. E cosa dice? Quando ci sono gli elementi indiziari e io dico qui non ci sono nemmeno quelli, perché non è vero, dall'altra la relazione dice subito due, poi non sta a specificare perché evidentemente non ha la scaltrezza, non ha la prontezza, non ha, diciamo, la mala fede di dover raccontare una situazione, perché non si pone neanche il problema e non lo dice. Ma attenzione, per i pubblici ministeri il movente è quello di mettere tranquillamente riparato da qualsiasi azione il settimo nucleo. Per i pubblici ministeri è sufficiente questo comportamento di un agente che ha due anni di servizio a fronte di tutto il resto, che gli viene in mente una cosa di questo genere. Non è logica, è illogica. Non solo è logica, ma vi dimostro che i pubblici ministeri adattano le valutazioni a seconda di quello che è l'argomento da trattare. E lo prendo pari pari dalla loro argomentazione, dalla discussione di uno dei PM. Quando parlano di Troiani, badate, che tra Nucera e Troiani, abbiamo fatto il conto con mio figlio che è esperto, ci sono almeno 11-12 gradi di differenza. Troiani è quello che si potrebbe dire un tenente colonnello, un ufficiale già superiore. Panzieri è un agente. Quando si parla del movente di Troiani, siccome si vuole coinvolgere altra gente, si dice da parte dei pubblici ministeri: non regge un movente autonomo di questa persona alla quale si vuole attribuire un reato che consente sicuramente di conseguire quel fine perseguito in tutti i modi disperati da tutti gli altri reparti e da quei comandi che avevano dato direttive di arrestare tutte le persone. È una cosa convergente, è un aiuto, è una mano indispensabile e precisissima. Allora, eccellenza della Corte, quando parliamo di Troiani, con tenente colonnello, che è un alto graduato, il movente di Troiani, non voglio invadervi il vostro campo, non voglio invadervi il vostro campo, e mi fermo, il movente di Troiani non è sufficiente. di questo ufficiale non è sufficiente, deve essere per forza collegato agli altri, che è un altro ufficiale. Quando si parla di movente nei confronti di Nucera, che è un agente semplice, scelto, detto Flanella, il movente è sufficiente. Nucera vuole mettere tranquillamente in sicurezza il settimo numero. Ma non basta. Non basta questo, non c'è solo questo discorso. C'è l'incidente probatorio, della quale vi faccio grazie se non qualche parola, c'è l'incidente probatorio che viene disposto e c'è il perito del GUP, del GIP, che dice, se prendiamo la prima versione no, ma se prendiamo la seconda versione ci sono due lesioni, quelle due lesioni che Nucera ha detto prima, e quindi la versione che dà Nucera è una versione compatibile tranquillamente con quello che è la ricostruzione, quando gli si chiede la ricostruzione. Professor Torre, emerito cattedratico, e poi anche nelle valutazioni dei pubblici ministeri. Il professor Algosino, o un nome simile, è un emerito cattedratico, che è un consulente di parte. Il professor Torre, invece, non è un emerito cattedratico, perché non dà ragione ai pubblici ministeri. E siccome io ho una vita che dico che purtroppo, ma non purtroppo, è così, i consulenti di parte menano l'asino dove lo dice il padrone, il consulente di parte non è altro che un difensore tecnico che ovviamente cerca di rappresentare le situazioni favorevoli a chi lo nomina. È un avvocato, diciamo, con le sembianze del tecnico, che cerca di dare la dimostrazione. Per quale motivo si dovrebbe credere ai consulenti di parte e non si dovrebbe credere al consulente dell'ufficio, che non ha interesse di nessun genere, perché è il consulente del giudice? Io non vi porto la relazione del mio consulente che dice che la versione è compatibile con Nucera, è il mio consulente, io mi avvalgo della consulenza dell'ufficio. I pubblici ministeri cercano di screditare in tutti i modi il consulente dell'ufficio, perché ovviamente non dice quello che vogliono loro. Il consulente dell'ufficio conclude dicendo: gli elementi tecnici acquisiti in questa perizia indicano che si trattò di due distinte azioni esplicate da una lama di coltello, ciascuna essendosi iniziata con un colpo di punta diretto dall'avanti all'indietro, dal basso in alto, da sinistra a destra. Esiste dunque compatibilità tra i dati obiettivi e le dichiarazioni dell'agente Nucera. Egli racconta di due colpi di coltello impugnato con la mano destra da persone che lo fronteggiava. La direzione dei tramiti si adatta bene a una tale dinamica, così come gli si adatta bene il fatto che l'arma fosse impugnata secondo il filo della lama, rivolto in basso. Il coltello viene naturalmente impugnato in quel modo. Anche le tracce presenti sul paraspalle sono compatibili con questo racconto, specie quando si considera che esse scaturirono da un'azione dinamica contrassegnata da movimenti reciproci della lama e del substrato scalfito dalla sua punta. Il professor Torre dà una ricostruzione perfetta. Poi si dice: ma Algosino ha detto che non è così. Il perito d'ufficio non ha fatto esperimenti giudiziali su corpi mobili. Il professor Torre viene e su questo dice: ma volete scherzare che si facciano delle prove su persone vestite col giubbotto e con la giacca, col rischio di fargli delle coltellate? E comunque, dice il consulente dell'ufficio, il perito dell'ufficio, non sarebbe mai comunque possibile riprodurre pacificamente quella che è stata la dinamica e la cinematica dell'aggressione a Nucera, perché non saremmo mai nelle stesse condizioni, mai nelle stesse posizioni, mai nei stessi risultati se lo ripetessimo all'infinito, oltre al rischio a un certo punto veramente di ottenere dei risultati negativi per la parte di chi fa la controfigura. E su questo si scatenano pubblici ministeri. Ah, ma non ha voluto fare queste cose. Ma non ha voluto portare a fondo la perizia. Ma non vi sembra questo un discorso logico? Dice il professor Algosino, dice invece che loro hanno provato e cosa è successo? È successo che per poco accoltellano Algosino. Il risultato è quello lì. E cosa viene contrapposto? E ho finito, Presidente. Cosa viene contrapposta a questa consulenza? Le conclusioni del colonnello Garofano del RIS. Dice, che cosa è che ha detto per cui non va bene? Su questa perizia, che io che non sono notoriamente spiritoso, o meglio, io sono anche convinto di essere, ma non sono conosciuto come una persona spiritosa, cioè non sono come l'avvocato Biondi che ogni tre quarti d'ora riesce a fare una battuta divertente che fa sorridere. Mi è venuta la battuta, dico, ma veramente ci stiamo adesso perdendo tempo e discutendo su una perizia di sartoria? Che è questa una perizia di sartoria? Si è mossa la giacca, non si è mossa la giacca, è allineato, non è allineato, ognuno di questa perizia dà una versione, improvvisamente tutti sembra che diventino dei sarti specializzati che riescono a individuare le reazioni di una stoffa a confronto della reazione di un corpetto rigido, cosa possa succedere. Allora uno dice, beh, allora vediamo le conclusioni di questa del RIS, che cosa dice? Non faccio commenti sul RIS e non faccio commenti sulla roba. Lo ripeto, sono figlio di carabiniere e sono padre di un ex carabiniere, quindi io li vedo molto bene, quindi non intendo fare commenti. Però una considerazione va fatta. Cioè, che cos'è che ha detto Garofano che possa intaccare quello che ha detto Torre? Egli ha descritto fenomeni e ricostruito azioni che sono al frutto di un approccio superficiale e a prioristico. E poi, però, me lo devi dire. Stabilire che le lesioni numero 2 e numero 3 esibiscono un andamento diretto dall'alto verso il basso, completamente opposto a quello suggerito dal perito, il che rende improponibile qualsiasi continuità delle lesioni, questo è un fatto da controllare. E aggiunge, tanto per contestare la versione. D'altra parte, è anche il Nucera, sebbene frammentario nei ricordi, che descrive il secondo colpo pressoché impercettibile e certamente meno violento del primo. Dove? Io invito la Corte ad andare a leggere le dichiarazioni, la relazione e l'interrogatorio di Nucera se trovate una cosa di questo genere. Assolutamente non ne parla. E poi ovviamente fa il commento che si sarebbe dovuto fare questi esperimenti giudiziari sulla sagoma e che un approfondito controllo di questi indumenti in sequestro portano ad almeno tre distinte azioni, non più due, si badi. Quando prima l'azione è una, si viene a dire che sono due. Quando noi diciamo, no, ma guardate che sono due, perché l'abbiamo anche detto lì, che ci sono due coltellate. Allora, per il RIS sono tre. Vi tralascio di leggere quello che dice Algosino, che addirittura dice che per lui sono quattro. Perché? Perché si deve sostenere una tesi che Nucera, subito dopo, o neanche subito, quando è ancora nella scuola Diaz, avrebbe preso questo coltello e si sarebbe inferto dei colpi. O addirittura si viene a dire che questi colpi sembrerebbero inferti su un piano orizzontale. E quando ha fatto questa cosa Nucera? Quando l'ha fatta? L'ha fatta quando era dentro, quando era in quel marasma, di fronte a quella gente? O si è accordato con Panzieri? Quando che Nucera esce e tutti vedono Nucera che ha la giacca slacciata, eccetera, eccetera, e dicono che l'hanno visto così? Quando l'ha fatto? Si cerca di ipotizzare che sia stato fatto dopo addirittura in questura. Ma l'episodio è stato denunciato subito prima, subito appena uscito dalla scuola. Ci sono tutti i testimoni, lo dice la telefonata tra Mortola, non la telefonata, l'accenno di discorso tra Mortola e Canterini. Lo dice la dottoressa Canepo quando viene qua, dice, quella notte quando mi ha telefonato Mortola per dirmi cosa era successo, mi ha accennato subito che c'era stata una persona che aveva subito un'aggressione, che era stata accoltellata. Tant'è vero che dice la dottoressa Canepa, io non ricordo, ma mi sembra di avergli detto, è morto? Quando è che a un certo punto si può sostenere che questa è una ricostruzione fantasiosa di Nocera? Come? Questo per dire che è vero che la sentenza di primo grado proscioglie con 530 capoverso dicendo all'inizio, ma non è vero neanche l'inizio, non c'è un elemento che uno che si possa dire che questa è una cosa inventata. Io quando pertanto vi chiedo che vedi che un accoglimento dei miei motivi che vengano prosciolti Nocera e Panzieri con la formula più ampia, e comunque eventualmente se la Corte ritenesse inammissibili i motivi per quella sentenza della sezione unite, che venga confermata la sentenza. Io concludo perché credo di avere abusato fin troppo della pazienza della Corte, unicamente con una raccomandazione: se voi farete, come io sono convinto che voi farete, una sentenza in punta di diritto, non potrete non mandare assolto i nostri assistiti. Io ho terminato.
Avvocato Biondi, lei cosa intende fare? Vuole parlare?
Io faccio quello che gradisce la Corte.
Non vorrei dire.
Se lei può parlare adesso, se tu parla, se non si ripete, allora dipende anche da lei, non è vero che dipende da loro.
Che dicenti pauca, si dice la Corte. Io vengo subito.
Facciamo un intervallo di 5 minuti.
Il mio mestiere.